forse conviene riprendere l'atteggiamento o l'intenzione di queste conversazioni sui punti più gravi o più scottanti della storia della Chiesa. Il lavoro vede la sua terza fase, il suo terzo anno, ma conviene in ogni caso ridirci l'intenzione profonda, che non è quella di fare l'apologetica o la difesa della Chiesa, ma è quella di capire come se ne sono svolti i fatti. Quando nel 1881 Leone XIII, con un gesto che ha stupito gli uomini di cultura di allora, nonostante la prevalenza di una mentalità o di un'ideologia laicista in quasi tutti i paesi europei, ha aperto gli archivi segreti vaticani. Segreti voleva semplicemente dire archivio, perché erano segreti tutti gli archivi del mondo, che hanno continuato a rimanere segreti quando quelli della Chiesa sono diventati pubblici. Quando nel 1881 aprì gli archivi segreti vaticani, disse: né Dio né la Chiesa hanno bisogno delle nostre bugie. Ciò che occorre non è che la verità, presupposto di ogni libertà. Io vorrei semplicemente quindi tentare di attuare questo grande, impegnativo invito di Leone XIII e cercare di chiarire che cosa sia stata effettivamente l'Inquisizione nella storia della Chiesa e nella storia della società, eliminando tutte quelle leggende più o meno nere che caratterizzano questo nome e che si sono solidificate, si sono consolidate nella pubblicistica e nella letteratura, nella pubblicistica, come dire, nel senso immediato, che per fortuna non hanno trovato grandissima ospitalità nella storiografia. I libri di storia seri sulla Inquisizione sono, da qualsiasi punto di vista si sia posto l'autore, sostanzialmente convergono in quella immagine che cercherò di delineare. Allora, in premessa, che cos'è questa leggenda sull'Inquisizione? O cos'è questa ideologia sull'Inquisizione? L'Inquisizione è considerata normalmente questa, assoluta, in questo intervento assolutamente non contenibile, non regolato, della Chiesa in un campo che dalla opinione personale, dalla coscienza personale investe la vita sociale. Un intervento coercitivo, punitivo. Un uomo è punito per le sue scelte ideali, per le sue opinioni teologiche, e in questa punizione l'uomo sta di fronte al potere ecclesiastico senza nessuna difesa, senza nessuna garanzia. Quindi è una obiettiva attacco, violento attacco alla libertà di coscienza, e contemporaneamente è un attacco alla vita, ai fondamenti della vita sociale. Tanto per intenderci, la figura dell'inquisitore è quella dedicata a Bernard Guy nel romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco. Siccome poi le cose si fanno e al di là delle proprie intenzioni si ritorcono contro di noi, Bernard Guy è stato forse il più grande inquisitore, ma nel quale si legge come in filigrana le caratteristiche dell'Inquisizione che andrò evidenziando, e non le caratteristiche dell'Inquisizione che gli attribuisce Umberto Eco. Scrittore di un autore di un commento di un consiglio per gli inquisitori che a secoli di distanza brilla ancora per la chiarezza teologica e per, come dire, e per l'impegno pedagogico e caritativo che caratterizzava l'azione di Bernard Guy. Allora, è questo che abbiamo di fronte come punto di riferimento polemico, come contesto dal quale muoviamo. L'Inquisizione dice strapotere ecclesiastico sulla coscienza e sulla società senza nessuna possibilità di garanzia. Inquisizione vuol dire arbitrio, sopraffazione, tant'è vero che il termine inquisitoriale ha significato, anche al di là del contesto della storia della Chiesa, qualche cosa, un tipo di intervento che non ha nessuna possibilità di essere sottoposto a una regolamentazione. Leggiamo in una delle opere dedicate alla Inquisizione da uno storico che fino a qualche anno prima di morire si vantava di essere non credente, Louis Moulin, e che ha dedicato la sua vita alle ricerche storiche proprio da non credente, da agnostico, ai punti scottanti anch'essi della storia della Chiesa, ed è stato studiando questi punti scottanti che è andato in crisi sulla capacità, sulla effettiva immagine della storia della Chiesa, che l'azione dell'Inquisizione è stata regolamentata e dominata da un sistema di diritto che nell'andar dei secoli si è andato progressivamente precisando. Essa si è sempre iscritta propriamente in un regime di diritto che i giudici dovevano rispettare nel modo più rigoroso e che dava all'imputato tutte le garanzie desiderabili, soprattutto in materia di diritto alla difesa. Questa è la posizione di chi ha studiato il fenomeno senza prevenzioni di carattere giuridico, anzi di carattere ideologico, anzi per certi aspetti partendo da una posizione che in qualche modo condivideva il presupposto laicistico, anche se non era, come spesse volte accade e accaduto in questi pamphlet sull'Inquisizione, qualche cosa di assolutamente irragionevole e assolutamente istintivo. Quindi l'ipotesi è questa: si tratta di un'azione di carattere giuridico, di carattere inquisitoriale e quindi di processo realizzato che è stato, si deve situare all'interno di una struttura di carattere sociale e civile attenta, in cui la difesa dell'imputato, le garanzie di difesa erano particolarmente, come dimostreremo, particolarmente tenute presenti. Secondo passaggio in questo tentativo di inoltrarci nella questione: dove si situa il problema dell'Inquisizione? Il problema dell'Inquisizione non si situa a livello soltanto ecclesiale, che l'autorità della Chiesa a tutti i livelli abbia una precisa responsabilità di guida dal punto di vista dottrinale e morale è cosa senza discussione, è un fatto senza discussione. La comunità cristiana è, la comunità cristiana cattolica, è una comunità guidata, non è una comunità autocefala, non è una comunità spontaneistica, è una comunità che è guidata ed è guidata in ordine al modo, all'esatta coscienza delle cose da credere e all'esatta coscienza dei principi morali. Quindi che l'autorità esercitasse fin dai primissimi giorni della vita della Chiesa nel mondo una funzione di carattere esplicativo, chiarificatore e quindi correttivo, di correzione, nel caso che singoli o gruppi non avessero chiara la coscienza della fede o si comportassero in modo incoerente con questi principi, è questione fuori discussione. L'Inquisizione è problema, diventa un fatto, è un fatto rilevante, laddove la vita ecclesiale tocca la società. per l'influsso che le dottrine religiose, il modo di concepire la fede, il modo di concepire il rapporto con Dio, il rapporto con Cristo, la comunità ecclesiale, l'etica, la morale che nasce dalla fede, ha un influsso di carattere sociale. Direi che il problema dell'Inquisizione è un problema etico-politico, etico-sociale-politico, non soltanto religioso. Se si potesse pensare a un tipo di dibattito, di dialettica religiosa che non ha un influsso sociale, che non avesse un influsso sociale, come è stata per esempio nei primissimi secoli del cristianesimo, quando l'influsso sociale era gravemente condizionato dall'assolutismo di carattere politico romano, se l'opinione teologica rimane opinione, l'Inquisizione non interviene. O meno l'Inquisizione medievale che studieremo, che studiamo, o l'Inquisizione della Controriforma. L'Inquisizione è un tipo di intervento simultaneamente dell'autorità religiosa e dell'autorità politica, perché la dottrina religiosa ha una rilevantissima, determinante influsso di carattere sociale, è chiaro? Tanto è vero che entriamo allora nei due nodi che voglio affrontare. L'Inquisizione medievale, l'Inquisizione dell'undicesimo, ma sostanzialmente dodicesimo e tredicesimo secolo, e l'Inquisizione controriformistica, quella richiamata in vigore nel 1542 da Paolo IV, immediatamente prima della convocazione del Concilio di Trento. C'è un'altra Inquisizione, l'Inquisizione spagnola del XIV secolo, ma questo è un fatto eminentemente di carattere politico, di cui la corona spagnola si serve in funzione della ricostituzione dell'unità dello Stato spagnolo, in funzione anti-musulmana. Quindi è obiettivamente, non c'è nessun storico che oggi attribuisca l'Inquisizione spagnola alla realtà della Chiesa. La realtà della Chiesa si accosta, la utilizza, ma non ne è in nessun modo una protagonista. L'Inquisizione quindi nel periodo forte del Medioevo, XII e XIII secolo. L'Inquisizione incomincia, direi, contro la Chiesa. Alla fine dell'undicesimo secolo, per tutta la metà del dodicesimo secolo, alla Chiesa ripugna la repressione violenta, perché considera le opinioni teologiche opinioni personali, individuali, e quindi di libertà di coscienza. Le idee non si correggono con le pene, si correggono con la discussione. Il potere civile invece avverte, man mano che il tempo passa, avverte la straordinaria sfida che l'eresia, quando si parla di eresia nel XII e XIII secolo, si parla dell'eresia catara e valdese, quindi si parla del riproporsi nel contesto medievale dei dualismi precristiani di carattere gnostico, che vedono sostanzialmente il mondo a tutti i livelli diviso fra un principio del bene e un principio del male, vedono la chiamata di alcuni, gli illuminati, a partecipare della saggezza, della gnosi, e quindi a che diventano puri, catari, per questa chiamata assolutamente individuale a partecipare alla luce, vedono nella realtà della Chiesa una degradazione di questa saggezza antica, e sostanzialmente ritengono che la materia, il corpo, la vita sociale e quant'altro è qualche cosa di assolutamente negativo. Per cui, lo vedremo bene, c'è questo evangelismo radicale che rifiuta ogni forma di struttura religiosa, c'è il rifiuto della corporeità, quindi c'è il rifiuto assoluto del matrimonio, che è considerato semplicemente come un concubinato legale, è rifiutata la vita, la generazione, e quindi viene propagato l'aborto. È affermato il merito eccezionale del suicidio, che è chiamato consolamentum, e quindi c'è una realtà di illuminati che gira a dare il consolamentum, cioè a favorire il suicidio in coloro che sono gravemente malati. C'è il rifiuto di ogni forma di giuramento e quindi di fedeltà alla vita, alla sociale. Voi capite che mentre la società medievale, non la Chiesa, ma la società medievale, informata dalla Chiesa e guidata dalla Chiesa, sta uscendo dalle barbarie e sta creando i principi fondamentali di una convivenza che è insieme fortemente unitaria come principi e fortemente articolata con le forme, questo è sentito come un cancro. È sentita realmente come la possibilità che questo fondamento della vita culturale, sociale e politica del grande Medioevo è minata nei suoi fondamenti ultimi e nel suo dinamismo. Ecco perché i primi a lanciare l'allarme è l'autorità religiosa. Vi posso leggere un brano di una lettera di Luigi VII ad Alessandro III, grande re e grande papa, che discutono della vicenda, perché Luigi VII ha chiesto che il papa avalli questi interventi che l'autorità civile insieme all'autorità religiosa, ma anche ancora l'autorità vescovile, che è molto riluttante a prendere posizione, è molto riluttante alla carcerazione, è assolutamente negativa contro qualsiasi forma di esecuzione, qualsiasi forma di comminazione di pena di morte. Il nostro fratello, scrive il re, l'arcivescovo di Reim, nel percorrere di recente la Fiandra, vi ha trovato degli uomini traviati dalle più funeste dottrine, seguaci dell'eresia dei manichei. L'indagine ha provato che essi sono molto più malvagi di quel che appaiono. Se la loro setta continuerà a svilupparsi, gran male ne verrà alla fede. La vostra saggezza abbia un'attenzione tutta particolare per quella peste e la sopprima prima che possa crescere ancora. Ve ne supplichiamo. Per l'onore della fede cristiana date ogni libertà in questo affare all'arcivescovo. Egli distruggerà quelli che si ergono in tal guisa contro Dio. La sua giusta severità sarà lodata da tutti coloro che in questo paese sono animati da vera pietà. Se agirete altrimenti, i malumori non si placheranno facilmente e voi scatenerete contro la Chiesa romana i violenti rimproveri dell'opinione pubblica. Cioè, alla fine dell'undicesimo secolo e all'inizio del XII secolo l'Inquisizione è un problema dell'autorità civile che chiede l'avallo dell'autorità religiosa, ma l'autorità religiosa fa fatica, è come preoccupata di non tradurre il problema religioso in termini immediatamente sociali. Una svolta viene data invece, è molto grave, nel 1179 al Concilio Lateranense e soprattutto nel 1184 dal Papa Lucio III nella grande assemblea religiosa di ecclesiastici e di laici che si tiene a Verona. In effetti il 1184 segna una tappa nella storia della repressione della eresia. Pur ripugnando il principio delle pene temporali e limitandosi a sottolineare l'importanza di quelle spirituali, la Chiesa sottopone l'eresia esplicitamente al potere civile. Essa è portata a questa iniziativa perché l'autorità civile e il popolo chiedevano questo. Sentendo l'eresia nella sua formulazione come un vero e proprio attacco radicale alla consistenza, alla possibilità stessa della civitas, della societas. Per esempio, rifiutare il giuramento voleva dire far venir meno il principio che legava tutta la gerarchia medievale, dall'ultimo servo della gleba all'imperatore, perché la civiltà medievale è una civiltà, è una società, è una civiltà fondata sull'appartenenza reciproca per la comune appartenenza al mistero di Cristo. Negare la possibilità della fiducia, del giuramento, dell'appartenenza, voleva dire minare la possibilità stessa della convivenza civile. La dilatazione dell'eresia nel XIII secolo è particolarmente violenta. Guardate, noi parliamo di XIII secolo, parliamo del secolo che prepara la grande stagione delle università, la grande stagione delle somme. Abbiamo visto l'anno scorso, è la stagione che si lancia in una impresa di missione particolarmente faticosa e impegnativa, finché volete voi, ma che è quella delle crociate. Quindi missioni che vanno decisamente attraverso la nascita degli ordini mendicanti verso l'Oriente asiatico. È una società, è una cultura, è una società lanciata all'attacco missionaria, che ha paura, stima come il pericolo peggiore che il fondamento, la radice di questo impeto possa essere messa continuamente in crisi e negata dall'eresia che distrugge la fede e distrugge la possibilità della società. Occorre capire che la coscienza delle autorità civili e la coscienza del popolo, dice Moulin, il popolo era numerosissimo attorno ai roghi, non sentiva assolutamente una contraddizione, né a livello di coscienza personale, né a livello di coscienza sociale, era una difesa della società, la società si difendeva dall'attacco più brutale che la società riceveva. Se volete un paragone, l'unico paragone possibile per capire che cosa era veramente in atto è il terrorismo di questi ultimi decenni. Non esiste un altro paragone. Capite allora che leggere il problema dell'eresia e quindi dell'inquisizione semplicemente come se si trattasse di opinioni particolari, di opinioni individuali, è leggerlo secondo un'ottica assolutamente sfasata. Era un attacco al cuore della persona, la sua fede, e al cuore della società. La società si difendeva come si difendeva la società di allora. La società di allora era tale che considerava la pena di morte a certe condizioni assolutamente legittima sul piano morale e sul piano civile come estrema difesa della societas. Noi possiamo discutere questo, possiamo dire che è una coscienza civile non ancora evoluta, certamente, va san dir, questo è vero, ma non possiamo dire che ci fosse una contraddizione morale interna all'uso della pena di morte, perché la società allora così sentiva. E la Chiesa di fronte a questo non aveva rifiutato questo, aveva semplicemente cercato di influire nel senso del contenimento, del lenimento. Il XIII secolo, dico, vede una dilatazione molto ampia. Pensate che comunque noi sentiamo parlare di Arnaldo da Brescia, di un eretico particolarmente, perché poi per esempio la chiesa catara aveva creato un'antichiesa e che in alcune zone, per esempio la Francia del Sud, per esempio la Lombardia, parte della Toscana, era particolarmente diffusa, con una sua struttura, con una sua gerarchia, una antichiesa che in molti luoghi era riuscita addirittura ad espellere il vescovo legittimo. Arnaldo da Brescia provoca un'insurrezione a Roma che costringe il Papa alla fuga. Fu scacciato Eugenio III e venne proclamata la Repubblica sotto la supremazia dell'imperatore tedesco. Ecco, l'incremento della eresia e l'emergere con sempre maggior chiarezza che si tratta di un attacco alle radici della fede e quindi alle radici della società, convince l'autorità ecclesiastica a recepire questa richiesta di intervento deciso. In questo senso è soltanto dopo il 1184, quindi alla fine del XII secolo, che si può dire che esiste l'Inquisizione, come, prendiamo la definizione da un volume di Lea, uno storico non cristiano, non cattolico, ma che ha dedicato dei volumi molto densi al problema, un sistema di misure repressive, le une di ordine spirituale, le altre di ordine temporale, emanate simultaneamente dall'autorità ecclesiastica e dal potere civile, l'ho già detto, è un intervento simultaneo dell'autorità religiosa e dell'autorità civile per la difesa dell'ortodossia religiosa e del potere e dell'ordine sociale, ugualmente minacciati dalle dottrine teologiche e sociali, dalle dottrine teologiche e sociali dell'eresia. La Chiesa dunque, 1184, poi questa decisione viene ulteriormente ribadita lungo tutto il XIII secolo,
La Chiesa accetta di dare una fisionomia esplicita a questa serie di interventi che è l'Inquisizione. Che cosa fa? E questo è molto interessante. Però cerca di sottrarla all'autorità episcopale e all'autorità civile, avvocandola direttamente come gestione, come conduzione, avvocandola direttamente alla Santa Sede. Infatti si parla di inquisizione legatina, cioè che ha come responsabili dei legati, dei mandati direttamente dal Papa, dalla Santa Sede, che non si sovrappongono all'autorità episcopale, ma sono superiori all'autorità episcopale nel campo della ricerca degli eretici e sono superiori certamente al potere civile. La Chiesa esercita, chiama a rappresentare, a vivere questa funzione di legati i nuovi ordini, gli ordini mendicanti. I primi che sono investiti per il sud della Francia saranno i carmeliti, saranno i cistercensi, ma è una situazione molto particolare. Poi i veri legati, nella stragrande maggioranza dei casi, saranno francescani e domenicani. Assicuravano una preparazione teologica di primo piano e una capacità, una duttilità di carattere caritativo e missionario particolare. Il fatto che venissero dall'esterno, per esempio, non fossero espressione del potere episcopale locale, garantiva che non ci fossero poi nella procedura di carattere inquisitoriale delle ragioni di carattere locale, di carattere particolare, delle gelosie, delle invidie, degli scontri di interesse e quant'altro, come normalmente avvengono in tutte le vicende di carattere giudiziario. Quindi il Papa, che si può proprio dire ha faticosamente accettato, e l'ha accettato di fronte a una denuncia radicale che viene dalla società, la Chiesa è arrivata dopo la società su questo punto e decenni dopo la società, chiamata, la lettera di Luigi VII, se la leggete con attenzione, suona come un rimprovero durissimo del re nei confronti del capo supremo della cristianità e in ordine all'esercizio delle sue responsabilità di guida della Chiesa, tanto perché c'è sempre stata nella cristianità medievale la libertà della parola, la libertà dell'opinione della parola. Pensate a una situazione anche di qualche secolo fa di questo tipo e non ne potete trovare le uguali. Allora, proprio perché si impone di regolarizzare il problema dell'Inquisizione, si cerca in qualche modo di guidarla direttamente da Roma. Legati che garantiscano la preparazione teologica, che garantiscano una imparzialità, che non si sovrappongano, non esautorino la responsabilità delle chiese locali, ma non si riducano semplicemente all'esercizio del potere episcopale. Questa è sostanzialmente l'Inquisizione che dura fino alla fine del Medioevo, la cui importanza viene ribadita in dichiarazioni solenni e progressive, ma che sostanzialmente non muta. Terzo momento, come funziona l'Inquisizione? Come funziona l'Inquisizione? Quali sono le pene che vengono normalmente imposte? L'Inquisizione funziona così, arrivano gli inquisitori in una determinata zona dove è segnalata la presenza di focolai di eresia. Arrivano gli inquisitori, normalmente sono accompagnati da un certo corteo, come in ogni avvenimento di carattere ecclesiastico che ha anche un rilievo di carattere sociale e politico, viene indetta un tempo di grazia, un tempo di predicazione. Quindi un tempo di predicazione della sana dottrina nei confronti della quale tutta la comunità ecclesiale, credenti ed eretici, viene provocata a un confronto con la coscienza vera della fede, la dottrina esatta. Un tempo in cui quindi chi ritiene di avere apostatato dalla fede o di non avere delle idee assolutamente ortodosse può convertirsi. La conversione viene non dà luogo a nessun procedimento di carattere inquisitoriale. Al massimo vengono date delle pene di carattere canonico, certe pratiche di pietà, pellegrinaggi, preghiere, i salmi penitenziali. Se qualcuno verrà anche a Galileo, sa che l'unica pena irrogata a Galileo nel 1633 fu di recitare i 7 salmi penitenziali per 3 anni. Ed egli fu così furbo da dire alla figlia Maria Celeste, che era suora di clausura, che glieli dicesse al suo posto, e quindi non accettò neanche questo minimo di pena, che è tutto quello che l'Inquisizione romana impose a Galileo Galilei. Vi spiego. Quindi salmi penitenziali, pellegrinaggi, confessioni periodiche, oppure altra forma di pena, il portare le croci, cioè delle croci sugli abiti, in modo che la comunità cristiana fosse avvertita che il fratello era in una posizione difficile dal punto di vista della ortodossia, e quindi dovesse essere aiutato in uno spirito di autentica carità. Reclusioni. Le reclusioni sono già nel campo invece quando scatta il processo. Come scatta il processo? Il processo scatta perché? O per inquisitionem, cioè perché gli inquisitori ricercano, secondo delle segnalazioni avute, ricercano gli eretici e li trovano. Per accusationem, perché qualcuno accusa. Per denunciazione, perché non solo qualcuno accusa, ma denuncia come eretici. Gli eretici vengono sottoposti a un interrogatorio pubblico, in presenza oltre che dei legati, in presenza del vescovo o di suoi rappresentanti, in presenza di rappresentanti della comunità locale, della comunità ecclesiale. Quindi non c'è niente di segreto. Certo, nella prima parte, lungo tutto il XII secolo, non esiste l'istituto della difesa, non c'è l'avvocato. L'accusato si difende, risponde, si difende personalmente. Il processo si conclude sostanzialmente in modo molto breve, abbastanza breve, e la pena viene diversamente irrogata a seconda che ci sia il riconoscimento della propria responsabilità, e quindi la conversione e il ritorno, o che ci sia la recidività. Se c'è la conversione non esiste pena, il processo finisce, è come un non luogo a procedere, diremmo noi, in termini di giurisprudenza attuale, perché la conversione, il ritorno alla comunità, il riconoscimento del proprio errore reintegra. Esiste la necessità di aiutare questo ritorno attraverso alcune pene propriamente canoniche. La pena invece viene irrogata come termine di un processo quando c'è la recidiva, quando c'è il rifiuto, del riconoscimento della colpa. E le pene allora variano a seconda della gravità dell'opinione sostenuta e a seconda della gravità degli influssi sociali, fino all'essere abbandonati al potere civile, che equivaleva alla pena di morte attraverso il rogo. L'ultima possibilità di fronte a un rifiuto ostinato. L'anno scorso, quando abbiamo parlato di Giordano Bruno, abbiamo letto i brani dei documenti processuali che parlavano di pertinacia nel rifiutare. La pertinacia nel rifiuto a riconoscere la propria colpa implicava la consegna al braccio secolare, perché l'autorità civile, di fronte a chi diceva io sono contro Dio, sono contro la Chiesa e sono contro la società, lo considerava come il nemico della società, e il nemico della società doveva essere eliminato dalla società. Le pene sono molto variegate, vanno appunto dalle croci a quelle canoniche, al fatto di essere reclusi in certi conventi, fino alla pena di morte, secondo però una ampiezza. Per esempio, il Moulin ha ricordato che le pene potevano essere condonate, facilissimamente condonate. le pene erano molte volte dopo qualche tempo di reclusione venivano commutate in pene canoniche. La necessità di mantenere la famiglia era una ragione fondamentale per ridurre e annullare la pena, che non fosse arrivata alla irrogazione della pena capitale. Le prigioni, che normalmente non sono le nostre prigioni e neanche le prigioni a cui ci ha abituato lo Stato moderno e contemporaneo, ma sono sostanzialmente conventi, parti dalle quali vengono adibite a questa reclusione, vengono normalmente visitate dai legati e dai cardinali, che molte volte sono intervenuti per rendere più umano il sistema di vita, il vitto, la difesa dal freddo, dal caldo. Non sto descrivendo una situazione idilliaca, sto descrivendo la situazione reale. Prendiamo per esempio di Bernard Gouy, il resoconto dell'attività di Bernard Gouy, così come consta dagli archivi dell'inquisizione. Egli ha assolto il compito di inquisitore per 15 anni, dal 1308 al 1323, prima in Francia e poi nella Spagna del Nord. Non ha pronunciato nessuna condanna nel 315, nel 317, nel 318 e nel 320. In 5 anni ha fatto un solo intervento. La condanna emessa più frequentemente, 307 su 390 giudicati in questi 15 anni, 390 giudicati su questi 15 anni, quando si parla dell'Inquisizione si vedono questi roghi che bruciano e queste folle di eretici portati all'esecuzione. 15 anni, in due dei luoghi più gravemente attaccati dalla eresia, 390 colpevoli. Su 307 su 390 sono stati condannati a pene di reclusione temporanea. Nello stesso tempo 139 sono stati assolti, 143 sono stati condannati a portare le croci segnati. 9 colpevoli vengono inviati in pellegrinaggio, 42 vengono abbandonati al braccio secolare, il che significa che l'orrendo inquisitore Bernard Gouy, in cui si è sintetizzato tutto il male, tutta l'immagine negativa della Inquisizione, ha abbandonato al braccio secolare 40 persone in 15 anni di esercizio della sua funzione. Voi non mi dovete chiedere il giudizio morale sul singolo, perché noi sappiamo che qualsiasi persona venga ammazzata si trova di fronte a un delitto, ma non credo che siate venuti a sentire una conferenza sull'Inquisizione per sentirsi dire che ammazzare una persona è comunque sempre un peccato grave, tant'è vero che è uno dei 10 comandamenti. Sto dicendo, dato il problema dell'eresia come l'abbiamo descritto, dato l'attacco frontale alla vita della fede e alla vita della società, un uomo che ha avuto la responsabilità di inquisire i posti nei luoghi dove l'eresia era più diffusa, fino a rappresentare un'antichiesa, un'antisocietà, ha fatto morire 40 persone. Non ha fatto bene, ha fatto morire 40 persone. Queste sono le proporzioni reali. Gli studiosi dell'Inquisizione medievale, in tutto l'arco dei due secoli e mezzo, tre, in cui interessa il problema, nei territori che non sono un paese di oggi e neanche una nazione di oggi, ma che vanno dalla Francia al sud della Germania, alla Spagna, all'Inghilterra e a buona parte dell'Italia, calcolano che tutte le sentenze capitali non siano state più di un migliaio. Questa è l'Inquisizione medievale. Cosa vuol dire garantire, dal momento che non c'è stato l'istituto della difesa, dell'avvocato? Ecco, non c'è stato, ma si è imposto, cioè non era previsto nella struttura fondamentale, nella procedura dell'Inquisizione, ma si è imposto. I cosiddetti notari, che erano normalmente espressione della comunità locale, della comunità ecclesiale, hanno poi assunto il compito e la responsabilità di essere i difensori d'ufficio, quello che oggi chiameremmo il difensore d'ufficio. Osservazione finale non meno importante. La Chiesa ha vigilato non solo sulla procedura, ma sul modo con cui gli inquisitori hanno esercitato la loro funzione. Dove è prevalso, per esempio, un accanimento? L'inquisitore, che era stato un famoso francescano dell'inizio del XIV secolo, che essendo del XIII secolo, Simone il Bulgaro, che essendo stato, come spesse volte all'inizio della storia dei francescani, tentato d'eresia, era particolarmente implacabile. Fu rimosso d'autorità dal Papa, cioè si è vegliato in modo molto preciso a che l'esercizio della funzione inquisitoriale fosse vissuta realmente come un'espressione della carità verso chi sbagliava e della carità verso la società. È questo che bisogna capire. Non si può stralciare la carità verso il singolo dalla carità verso la società. Questo che spiega l'Inquisizione. L'Inquisizione è simultaneamente la responsabilità dell'autorità nei confronti di chi la pensa diversamente dalla fede e quindi deve essere aiutato a recuperare la posizione giusta, e di una società che da queste convinzioni, che da queste opinioni viene compromessa nei suoi fondamenti, nei suoi dinamismi fondamentali e in quella sostanziale tranquillità che regge tutto l'impeto missionario del Medioevo cristiano. Non si tratta quindi di sacralizzare nulla, non si tratta di dire che è una cosa che si deve ripetere. Si tratta di capire dunque, e concludo questa prima parte, si tratta di capire che si è trattato di misure eccezionali di carattere coercitivo e punitivo, rese necessarie da una eresia che ha avuto certo le formulazioni più diverse, ma che attentava ai fondamenti, al dinamismo e alla possibilità che questa civiltà cristiana, che era la civiltà dell'Europa, perché la civiltà cristiana dell'undicesimo, dodicesimo, tredicesimo secolo è l'Europa, non l'Europa cristiana, è l'Europa civile, è l'Europa di cui oggi noi ci gloriamo d'essere gli epigoni. Vorrei passare adesso all'Inquisizione romana, quella che va sotto il nome di Inquisizione romana, che viene stabilita da un intervento disciplinare di carattere eccezionale nel 1542 da Paolo IV Carafa, che precede dunque il Concilio di Trento e che segue poi la cosiddetta Riforma Cattolica, cioè il tentativo della Chiesa Cattolica di riprendere coscienza della propria identità, di quello dei valori fondamentali che la Riforma Protestante ha messo in crisi, per rilanciarsi in una missione che è stata particolarmente significativa per l'Europa, ma che ha significato per esempio la missione del Nuovo Mondo. Che cos'è in questione qui? È in questione, ancora una volta, ma in modo direi assolutamente tragico, la possibilità stessa della presenza della fede nella vita sociale. La Riforma Protestante, che ha trovato la Chiesa in una situazione particolarmente debole, fine del secolo XV, inizio del secolo XVI, un papato ridotto ai minimi termini, una vita religiosa fortemente sclerotizzata. La Riforma Protestante, che è stata, come abbiamo imparato studiando Lutero, una riforma, una trasformazione in senso sostanziale del cattolicesimo in un'altra forma religiosa, che si aveva il diritto di creare, ma che non aveva più nessun collegamento con l'esperienza cattolica, ha distrutto anche qui la base della società. Nel giro di 50 anni la società è stata messa a durissima prova sul piano politico. le guerre di religione hanno significato una modificazione totale dell'assetto degli stati, e gli stati che si formano sotto l'urto della riforma protestante e con l'appoggio della riforma protestante sono stati assoluti, sono stati che si concepiscono quindi come i referenti in ultima istanza della vita sociale, che non riconoscono certamente a nessuna autorità religiosa il valore di un confronto. In campo protestante perché la Chiesa viene completamente iscritta nella vita dello Stato, in campo cattolico perché anche i re e gli stati che non diventano protestanti sono gelosi, imparano dal protestantesimo questa volontà di autonomia dallo Stato, dalla Chiesa, per cui anche in campo cattolico il problema fondamentale lungo tutto il XVII e il XVIII secolo è la difesa della Chiesa dalle pretese di ingerenza e di invadenza dello Stato nel campo della vita religiosa. In questo contesto noi sappiamo che è stato determinante la riforma tridentina, la riforma che ha significato realmente una presa di coscienza del cattolicesimo come esperienza originale. Quindi non solo con il Concilio di Trento la Chiesa ha capito quali erano i valori che sostanzialmente erano stati messi in crisi dal luteranesimo e dal protestantesimo. Perciò i grandi interventi dogmatici relativi al problema del peccato originale, relativo alla giustificazione secondo la fede, relativo al problema della composizione di grazia e libertà, sono i tre punti dogmatici su cui interviene il Concilio di Trento. Ma soprattutto è una riforma della realtà ecclesiale, nella sua identità e nella sua sostanza. Ecco allora la responsabilità, il decreto che obbliga i vescovi a stare col proprio popolo, obbligo di residenza, che obbliga il vescovo ad avere tale di ripresa di coscienza del popolo cristiano. Ecco che la Chiesa riconosce e valorizza forme nuove di vita, forme nuove di esperienze ecclesiali, nuovi ordini. Pensate ai gesuiti, che evidentemente in questo momento di ripresa sono lo strumento fondamentale di cui la Chiesa si serve per questa ripresa di identità. Pensate che i gesuiti, quando Sant'Ignazio di Loyola ha fondato questa sua compagnia di Gesù nella chiesa del Sacro Cuore a Montmartre, erano 30. 25 anni dopo erano 2000. All'inizio del XVII secolo erano 25.000 i gesuiti, insediati nei punti di maggior confronto. Per esempio, l'anno scorso ho citato, e lo ricito oggi, l'ottimo volume che Louis Châtelier, uno storico non cristiano, non cattolico, ha dedicato alle missioni rurali nell'Europa lungo tutto il XVII secolo, che gestite fondamentalmente dai gesuiti hanno consentito di recuperare intere zone come tutta l'Austria, la Germania centro-meridionale, l'Italia meridionale, non al protestantesimo ma a una vita di fede adeguata. Quindi questa è la questione. La questione è che la Chiesa rilancia l'Inquisizione in un momento di ripresa di identità e di ripresa di missione. Cosa deve fare l'Inquisizione romana, che viene rigorosamente agganciata all'esercizio della responsabilità del Papa attraverso un comitato di cardinali sotto il cardinale inquisitore a cui vanno ogni tipo di processo, anche il processo che avviene dislocato sotto l'inquisitore di una determinata zona o di una determinata nazione, viene poi in ultima istanza portato a Roma e ridiscusso. La Chiesa vuole anche in questo caso una vigilanza sui fondamenti della fede che sono stati messi in discussione in ordine a quella che è evidentemente un passaggio epocale. Il mondo sta cambiando, la società sta cambiando, l'attacco alla Chiesa non più forma della vita sociale ma soltanto uno dei fattori della vita sociale rende la Chiesa particolarmente attenta ai pericoli. Ecco allora che l'Inquisizione viene riutilizzata come strumento di cura per i singoli che possono avere opinioni teologiche dissonanti, e per la difesa non più della società cristiana, ma della possibilità della missione. Questo è il cambiamento. L'Inquisizione deve garantire una sufficiente tranquillità di carattere teologico e morale all'interno della comunità ecclesiale per consentire questa grande sfida. Campanella, uno dei filosofi e dei teologi più arditi, in pieno XVII secolo scriveva, prima della metà del XVII secolo, scriveva al Papa, suo amico, quel famoso Innocenzo VIII Barberini implicato nella vicenda di Galileo: santità, siamo ridotti a Italia e Spagna. Nella prima metà del XVII secolo il cattolicesimo era Spagna e Italia. All'inizio del XVIII secolo, in meno di 50 anni, la Chiesa aveva recuperato buona parte dell'Europa, si era lanciata nel nuovo mondo, aveva recuperato a fondo le missioni verso l'est asiatico e l'oriente musulmano. Questa era la questione della Chiesa, non la sopravvivenza, ma il rilancio missionario. In questo l'Inquisizione doveva garantirgli che non ci fossero germi di disgregazione al suo interno. In questa seconda fase della Inquisizione, che però è nuova dal punto di vista canonico, perché si tratta di un'istituzione che dipende direttamente dalla Santa Sede, anche di diritto, non solo di fatto, come quella medievale o legatina, la Chiesa ha cercato di garantire il più possibile che il tipo di processo non fosse un processo come quello che avveniva negli nascenti stati assoluti del XVII secolo. I processi degli stati moderni contemporanei, ci piaccia o no, erano farse di processi. La persona era assolutamente e totalmente alla mercé, non del potere giudiziario, ma del potere assoluto, del potere del re. La Chiesa realizza, e qui mi rifaccio quello che ho già detto l'anno scorso e che dovrebbe essere ripreso adeguatamente, il volume di Firpo, che non è certamente uno storico né un uomo di diritto cattolico, che avendo dedicato tanti anni della sua ricerca al processo di Giordano Bruno, ci ha dato nel suo volume Il processo di Giordano Bruno anche una esemplificazione straordinaria di come funzionasse il processo inquisitoriale. Come funzionava? Funzionava per una accusa scritta, giurata. Non si accettava delazioni, spiego, di nessun tipo. Quindi non si sarebbero accettate dall'Inquisizione le intercettazioni telefoniche o ambientali. Questo vuol dire che nel 1996 siamo indietro dal punto di vista del diritto in rapporto al diritto inquisitoriale. Denuncia scritta e giurata, o due testimonianze orali che vengono verificate tre volte separatamente, perché se le testimonianze giurate orali non coincidono, c'è la legittima suspicione che si tratti di un falso, fa mettere in non essere processo, non luogo a procedere. Quindi l'Inquisizione si muove su una accusa anche di uno solo, scritta e giurata, o su un'accusa di due testimoni, mai meno di due, giurate e verificate separatamente. Avviene il primo processo che normalmente avviene nel luogo dove è avvenuto il delitto, quindi nella diocesi o nella regione conciliare dove vive l'eretico, il quale non necessariamente viene arrestato soltanto in presenza della veemente sospetto, veementer, dice il diritto, che possa sottrarsi con la fuga. Nel caso che si tratti di un religioso, la maggior parte degli eretici sono religiosi, viene richiesto al superiore della sua congregazione o al suo vescovo di garantire che gli sia presente, il che normalmente significa che viene confinato in un convento. L'imputato viene chiamato a partecipare passo a passo alla raccolta della documentazione nei suoi confronti, quindi ad altre testimonianze che fossero citate dai primi che lo hanno accusato, e può nel prosieguo esibire suoi testimoni a difesa, a discarico. oltre che intervenire tutte le volte per iscritto, perché il crescere delle accuse, sia teoriche sia di fatti, viene documentato per iscritto ed egli può difendersi. Ricordo che ci furono 36 udienze a Roma per Giordano Bruno. E ancora 15 giorni prima della esecuzione, Giordano Bruno rispose con un suo memoriale. Conclusa questa prima fase, questo primo processo, in loco non si può irrogare nessuna pena, anche se fosse finita con l'irrogazione di una pena canonica, per esempio il pellegrinaggio o certe forme di pietà, perché il processo deve essere rifatto a Roma. È avvocato a Roma e viene rifatto in modo più celere, perché i testimoni possono dire: confermiamo quel che abbiamo detto. Nel momento in cui si riveli però una dissintonia fra la prima testimonianza o la prima accusa scritta e la seconda, si ritorna da capo e si rifà evidentemente il processo. E il reo viene chiamato a partecipare a questa seconda fase come ha partecipato alla prima, direttamente e sostenuto da avvocati che ormai sono entrati esplicitamente a far parte della macchina giudiziaria. Tutto è tenuto sotto giuramento, nessuno può dire quello che, a cui partecipa, a nessuno, pena una scomunica gravissima che solo il Santo Padre può togliere. Quindi, e credo che crescendo la coscienza della Chiesa, non la coscienza civile, perché se voi paragonate il modo con cui erano trattati non i rei dal punto di vista delle dottrine teologiche, ma i rei che facevano, che sobillavano, che rubavano, in rapporto al processo dell'Inquisizione, avete due mondi diversi. Beccaria non ha scritto dei delitti e delle pene contro i processi inquisitoriali, ma contro i processi degli stati assoluti non cristiani che si erano formati e consolidati nell'Europa di allora. Anche qui è ovvio che alla fine, di fronte a una volontà pervicace di non accettare un'appartenenza ecclesiale, il reo veniva anche qui abbandonato in mano dell'autorità civile, la quale, in questo senso, in perfetta continuità con la società medievale, si difendeva amputando il male. Mi sembra di aver detto dunque, di aver cercato di chiarire le ragioni di questo intervento, di questa serie di interventi eccezionali che hanno configurato una vera e propria struttura di carattere giuridico e di carattere coercitivo. Di aver fatto capire dunque che l'Inquisizione interviene non perché si sia sul campo della religione, ma sia sul campo dell'influsso della religione sulla vita sociale. Di avervi chiarito il tipo di sfida a cui l'Inquisizione medievale risponde. L'Inquisizione medievale risponde a una sfida che nasce da una possibile disgregazione dei fondamenti e della dinamica che sta creando la società medievale. L'Inquisizione romana interviene invece in un momento di rilancio missionario contro una realtà che può mettere gravemente in crisi, se non annullare, questo sforzo di rilancio missionario. Sono avvenimenti perfettamente comprensibili. Nella valutazione globale del fenomeno si deve tener presente quello che era in gioco. Non si ha la conoscenza morale, si può ridurre alla conoscenza del singolo fatto e del singolo protagonista. La conoscenza storica non può ridursi semplicemente alla conoscenza dei fatti personali. La conoscenza storica è tentativamente la conoscenza di tutti i fattori che sono implicati in una vicenda. Il peso della società è determinante per capire l'Inquisizione. Ridurre l'eresia a una serie di opinioni teologiche e dire la Chiesa non vuole la libertà di discussione è una cosa aberrante. Il problema non è la libertà di pensare quel che si vuole, certamente questo è un aspetto, ma è l'esito, è l'impatto fra questa, fra virgolette, libertà di opinioni e la vita della società. Ecco, io credo che dunque, per concludere, si tratti di una serie di episodi certamente dolorosi che hanno provocato una serie di drammi personali non indifferenti, ma che, riconducendoli nelle loro proporzioni reali,
possiamo dire con Moulin, la Chiesa ha accettato di intervenire in maniera eccezionale sotto la spinta di sfide di carattere sociale molto precise, cercando di inserire questa serie di interventi eccezionali in una struttura giuridica il più possibile positiva nei confronti di coloro che erano implicati. Certo, la coscienza civile del XII e del XIII secolo era una coscienza civile diversa dalla nostra. La nostra società non si difende più, non pensa più a difendersi con la pena di morte, almeno formalmente. Mi spiego. Per quanto riguarda poi l'Inquisizione romana, non ho nessuna difficoltà ad affermare quel che ho già detto, che l'Inquisizione romana era più avanti di qualsiasi giurisdizione e di qualsiasi processo di carattere penale esistente nel mondo civile di allora, perché sia l'Inquisizione romana che quella medievale avevano nella Chiesa una fonte di influsso positivo, di influsso caritativo. Non era semplicemente una questione di giustizia, era anche una questione di carità. Non c'è nessun avvenimento di carattere ecclesiale che possa essere considerato, anche nei suoi riflessi politici, sociali e politici, come un fatto eminentemente di giustizia. Nel muoversi verso colui che sbaglia, l'eretico, la Chiesa non è soltanto una che deve difendere l'ortodossia, è una realtà che deve difendere, deve contribuire a difendere la società. Guardate che l'Inquisizione non è responsabilità solo della Chiesa, come ha detto Moulin, è simultaneamente responsabilità della Chiesa e dell'autorità sociale. Non si muove prescindendo dalla carità verso il singolo, e quando il singolo dimostra di corrispondere a questa carità, tutto l'armamentario di carattere giuridico, penale e coercitivo viene messo in non essere, perché la salvezza dell'anima, la salvezza della coscienza personale, per questi aspetti, per la Chiesa, vale più della società. Tanto è vero che si dà un credito tale per cui la persona viene reinserita globalmente nella vita della Chiesa, ed essendo inserita nella vita della Chiesa viene sottratta a qualsiasi pretesa della società. Io credo che se si sta a questi termini, sui quali secondo me a questo livello direi che la migliore storiografia che ha affrontato questo problema è ormai concorde, l'Inquisizione è certamente una pagina drammatica, ma non è una leggenda nera. Le leggende nere sono frullate nella testa di coloro che volevano criminalizzare la storia della Chiesa per poter attaccare il fatto cristiano nel loro tempo. Non c'è niente di nero, non c'è niente di così negativo che la Chiesa non possa, come ho tentato di fare oggi, cercare di esplicitare con la massima oggettività per favorire la migliore comprensione possibile. Grazie.